Si chiama Ajarn Farang, maestro straniero. E questo è il titolo del libro che stiamo per attraversare, seppur in questa breve conversazione insieme con l'autore. Il chiamarsi qui è un qualche cosa di molto importante, il chiamare a sé. E forse per questa chiamata a sé, per conoscersi meglio, questo piccolo libro di cento e qualche pagine, attraverso questa forma romanzata, ci viene incontro, ci attraversa, ci pone delle domande. Enrico Corsi, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per farci incontrare il maestro straniero della collana Eretica per stampa alternativa. Ecco, Enrico Corsi, tra l'altro, è diplomato alla scuola di Wat Pho di Bangkok, è titolare dell'Accademia di Massaggio Tradizionale Thailandese e inoltre è autore di diversi manuali. Ora, dire che lei è diplomato alla scuola di Wat Pho di Bangkok può dire tutto, ma può dire nulla. Che particolarità ha questa scuola, Enrico Corsi?
Ma questa è la scuola, diciamo, più famosa della Thailandia per le tecniche di questa medicina di massaggio thailandese, cioè il massaggio thailandese che fa parte di una medicina, e questa è considerata la scuola di riferimento anche perché è un tempio particolare che ha dei legami con la famiglia reale. Insomma, lì dentro c'è tutto il nocciolo della cultura thailandese. Quindi questa è la scuola considerata, la scuola è stata la prima e considerata ancora la più prestigiosa.
E lei con questo libro, Ajarn Farang, maestro straniero, esordisce nella narrativa dopo aver scritto diversi manuali molto tecnici per quanto riguarda il massaggio, soprattutto con Red Edizioni, le edizioni mediterranee, macro edizioni, tecniche nuove. Con Ajarn Farang ci dà un volto diverso, per entrare in questo ambiente, per respirare quest'aria. Se vogliamo, Enrico Corsi, lei ci fa entrare da un'altra porta, che non è forse la porta principale, per capire questa scuola, questa filosofia di vita, ma è una scuola importante perché attraverso la finzione della narrativa forse riusciamo, noi che non siamo esperti, non siamo adepti, ma siamo semplicemente curiosi, riusciamo ad entrare in argomento. O sbaglio, Enrico Corsi?
Esatto. Penso che la sua notazione sia più che giusta. Io ho scritto 8 manuali prima di questo romanzo e, essendo dei manuali tecnici, poco ho potuto raccontare di un mondo che sta alle spalle delle tecniche e della storia delle tecniche che io uso nel mio lavoro, che insegno e che uso. E quindi quel romanzo, la forma romanzata, mi ha dato quella possibilità di far vedere tutti quegli aspetti che, appunto, che da un manuale non possono trasparire perché non è votato a quello scopo. E in più, oltre a questa parte che riguarda appunto la medicina thailandese, il massaggio, ho aggiunto quella che invece è parte della mia esperienza personale da tanti anni. Cioè, io ho iniziato questo percorso di ricerca interiore nel 1974, diciamo che ho incontrato il mio maestro e da allora lo seguo tuttora. E quindi questo percorso relativo a questa esperienza interiore l'ho integrata con questo percorso di ricerca della medicina olistica. E quindi la forma romanzata mi ha dato lo spunto per poterle fondere.
Lei ha incontrato, dicevo poco fa, il suo maestro, il maestro che segue tuttora. Ma che cosa vuol dire incontrare il maestro? E quando io mi rendo conto che il maestro che incontro ha qualcosa da insegnarmi, più che nozioni, mi insegna, cioè mi segna dentro?
È proprio questo il punto della faccenda, che l'incontro vuol dire la conoscenza della persona che poi ti insegna qualcosa di concreto, cioè qualcosa che ti permette veramente di andare a fare un'esperienza che in teoria, appunto, su questo penso che si possa essere d'accordo, è l'esperienza più alta di tutte, quella della conoscenza di quell'essenza che ci tiene in vita, che è il vero nostro sé. E che inconsapevolmente, come spiego nel libro, è quello che si ricerca costantemente. E quello che diceva lei prima, come si fa, è proprio come si fa a riconoscere un maestro, come si fa a incontrare un maestro, è proprio quello che ho cercato anche di spiegare nel romanzo, è proprio il fatto che il vero maestro, riconoscerlo, lo si riconosce da quello che dà, non da quello che dice, non dalle teorie o dalle filosofie che dice, ma dall'esperienza concreta che è in grado di insegnare alle persone qualcosa che poi ha una fruibilità quotidiana, anzi, ogni momento è buono per entrare dentro in qualunque situazione e sentire quella cosa.
Lei diceva poco fa, a proposito di incontrare il maestro, e con queste domande, queste risposte non siamo al di fuori del libro, stiamo dentro il libro. Lei ha detto qualcosa di concreto, vuole darci un esempio veramente di una cosa molto concreta, anche molto semplice, che il maestro riesce a donare al suo discepolo?
Sono tante le cose che riesce a donare, quindi è difficile poter dire una cosa sola. La cosa, appunto, mi riferisco sempre però poi alla cosa che è la cosa più concreta, l'essenza di tutto, e che è appunto delle tecniche, che poi chiaramente non è un fatto tecnico ovviamente, ma sono delle tecniche che mi ha insegnato un modo per entrare dentro di me e sentire quella cosa lì, sentirla concretamente, di poterla sentire non solo quando mi metto, mi ritiro, mi apparto e pratico quelle tecniche, ma anche durante tutto il giorno posso sentire quella cosa lì che mi porta a sentire quella che appunto è l'essenza di tutto, cioè quel respiro che è dentro di me, esserne consapevole, quindi poter vivere la gioia di quell'attimo che arriva e assaporarlo tutto.
Possiamo dire per certi aspetti che il viaggio molto appassionato che viene raccontato in questo romanzo, il viaggio dell'italiano Donati, Emilio Donati, è un po' il suo alter ego.
Sicuramente ci sono tante cose di me, in effetti appunto tutto il romanzo è una miscela impazzita, se vogliamo, di cose veramente successe, con cose che invece mi sono inventato di sana pianta, e ho fuso personaggi inventati con personaggi veri, esistiti veramente, quindi ho fatto una miscela di cose un po' stravagante, se vogliamo, e però appunto sono cose che, sebbene riportate alcune in un'epoca precedente a questa, almeno una generazione fa, diciamo, sono cose che poi in realtà mi sono successe veramente, cioè io sono veramente quello che ha scoperto quella tecnica. Probabilmente il primo occidentale, sicuramente il primo a cercare di portarla fuori, quindi le scoperte che ho fatto anche dal punto di vista didattico sono proprio che io ho espresso, cercato di esprimere un po' nel libro, sono scoperte che sono state realmente fatte da me per la prima volta. Questo
Ma
diciamo.
ad esempio Enrico Corsi, se ricordo bene nel viaggio che che Emilio Donati fa verso Oriente, quando arriva, viaggia sul treno, se non ricordo male, Bombay e Nuova Delhi, no?
Sì,
E c'è un uomo che incrocia il suo sguardo e lo invita, al suo tavolo dicendogli benvenuto al mio tavolo, ecco. Una persona sconosciuta che lo accoglie. Questo in Occidente non succede. Perché succede da quelle parti allora?
forse succede anche qua, in qualche caso, forse, sicuramente da quelle parti forse è la cosa più comune. Bah, io in India ho sempre avuto esperienze di incontri umani diversi, sicuramente diversi da quelli che si hanno qua, una capacità di rapporto, di subito di comunicazione immediata, spontanea, che qua è più difficile da trovare sicuramente. E quindi io poi così ho dipinto quella figura che è una figura che non è riferita a una persona sola, ma a tante che ho incontrato in India e che mi davano sempre quella sensazione che, pur non avendo niente, cercavano di dare tutto quello che avevano.
Ed è bastato poco che Emilio Donati si innamorasse dell'India. Sono passati, per esempio, 2 o 3 mesi e già sente che quella è casa sua. Sente un'attrazione per un'altra civiltà. Ma questa attrazione non è dovuta al fatto del nuovo, ma è soprattutto dovuta a questo che, se ricordo bene, lui chiama tarlo, no? Ma è un tarlo positivo che gli è entrato dentro e gli fa cambiare sguardo e gli fa cambiare anche respiro, perché qui la respirazione ha un valore importantissimo, Enrico Corsi.
Sì, quella citazione che lei ha fatto del tarlo. Il tarlo in realtà nel libro si riferisce a un momento in cui io in India incontro questo ambasciatore thailandese che mi parla della Thailandia e mi parla del massaggio, e questo diventa il tarlo in quella vicenda. E in effetti, appunto, quel tarlo lì è il fatto che c'è stata un'attrazione ancestrale anche verso un'altra civiltà, che poi a posteriori viene scoperto che questa civiltà thailandese è stata fortemente ed è tuttora fortemente influenzata dall'India, dalla cultura indiana, dal passato indiano, dalla storia indiana. Quindi lì c'è stato un incrocio karmico delle cose, se vogliamo chiamarlo così, di rimbalzo tra l'India e la Thailandia, che poi è il rimbalzo che c'è stato proprio nella vicenda, quindi dall'India, poi sono passato in Thailandia e poi dalla Thailandia sono tornato in India.
A proposito di massaggio, c'è diverse volte nel libro questa capacità di insegnare e di esercitare il metta. Il metta qui è tutto da raccontare, perché permette di trasmettere agli altri non solo qualche cosa di terapeutico, ma anche qualche cosa di molto intimo, di molto affettuoso, che allevia il dolore. E questo credo che sia molto importante. La parola metta però la dobbiamo specificare, Enrico Corsi, per i nostri ascoltatori, prossimi lettori.
Sì, la parola metta, come altre parole thailandesi riferite a cose così importanti, sono proprio di origine sanscrita. E metta in questo caso qua vuol dire esattamente, per quello che riesco a tradurre nella mia migliore traduzione, vuol dire spirito caritatevole, cioè quel atteggiamento di voler dare qualcosa mentre si compiono determinate azioni. In questo caso, appunto, la medicina thailandese mi ha tramandata con questo insegnamento, se vogliamo chiamarlo così, per il quale chi procede all'uso di queste tecniche o di questa disciplina, di queste teorie, deve farlo sempre con quell'attitudine lì. E questo, inspiegabilmente per me, perché io poi sono uno molto razionale, ma inspiegabilmente, dopo un quarto di secolo di esperienza di questo tipo di attività, devo dire che risulta veramente fondamentale, o comunque di grande aiuto per l'ottenimento di risultati. E quindi questo spirito caritatevole, appunto, io l'ho esposto, perché poi è una cosa che fondamentalmente a me sembra che manchi molto in tutto il mondo di chi cerca di fare del bene alle persone, la cura proprio medica delle persone. Spesso è un aspetto carente, quindi mi è piaciuto molto poterlo esprimere.
Enrico Corsi, non possiamo non parlare in questa conversazione di quello che sta in alto, guardando il cielo, l'elemento spirituale per eccellenza, ovvero la presenza divina. In che modo questa presenza accompagna la sua vita?
In un modo, come dicevo prima, concreto, nel senso che, appunto, io quella cosa che poi si può declamare come divinità è proprio quella che è racchiusa in me, in quel respiro, e che io cerco di ricordarmi il più che posso, perché questo mi dà la possibilità di sperimentare qualcosa che ovviamente non è descrivibile, ma di qualcosa che è divino, perché è proprio il vivere quell'attimo presente che ci viene donato da questa forza divina, chiamiamola così, in ogni secondo, in ogni istante della nostra vita, è la stessa forza che tiene insieme l'universo, è qua dentro, e io la posso ascoltare e sentire. Questo è quello che riesco a fare grazie a quello che mi è stato insegnato.
Tutti sanno che l'albero nasce dal seme e col tempo produrrà semi della stessa specie. Tutti sanno che una goccia che si riversa nell'oceano ne entra a far parte, ma sono rari coloro che capiscono come un albero intero possa essere contenuto in un seme e come una goccia possa celare in sé l'oceano intero. Così, come l'olio è presente nei semi di sesamo e il fuoco nella pietra focaia, nel medesimo modo Dio Onnipotente è nascosto dentro di voi. Se desiderate incontrarlo, guardate dentro di voi e lo troverete. Enrico Corsi, però, per guardare dentro di noi e trovare, o forse trovare, non è una cosa immediata. Il cammino è lungo e le fatiche sono tante. Secondo lei, noi siamo pronti a fare questo cammino?
Beh, diciamo allora dalla risposta in due modi, che sia così difficile il cammino così lungo, non è proprio così, nel senso che la cosa importante è in questo caso qua trovare la persona che è in grado di insegnare questa cosa qua, che è molto più semplice di quello che uno immagina. Però dall'altra parte, la seconda domanda, io la vedo così, siamo pronti? Questo è un altro discorso, poi generalizzare qua non si può assolutamente, ognuno è pronto in maniera diversa e sicuramente in questa epoca, per come riesco a capire io, umilmente, mi sembra che comunque è un'epoca dove questa possibilità di capire, di far scattare qualcosa e dire certo. Voglio veramente questo, non è immediata, questo sicuramente. Poi se però scatta, a chi scatta, la cosa diventa, non diventa così difficile né lunga, appunto se sempre che questa persona riesca a incontrare il maestro giusto e ad ascoltare i suoi insegnamenti. Questa è la cosa. Io ho descritto anche nel libro questa cosa del Kali Yuga, di questa epoca, secondo la mitologia indiana, questa è l'epoca dell'oscurità, per cui appunto il livello di consapevolezza è piuttosto basso.
Questo romanzo è un romanzo di viaggio, un viaggio interiore, lo dicevo poco fa, un cammino, ma è anche un cammino geografico, Sestri Levante, il campo di Auschwitz e tanti altri posti. Ecco, ad Auschwitz però, su Auschwitz bisogna soffermarsi perché anche qui è uno snodo importante, Enrico Corsi.
Sì, Auschwitz in realtà appunto è una situazione portata alle estreme conseguenze, nel quale appunto poi il protagonista si ritrova e appunto lui quello che ha sono due cose che sono straordinarie e che è riuscito a collezionare durante appunto il suo viaggio in Oriente, che sono la conoscenza interiore e la conoscenza del massaggio thailandese in questo stile terapeutico. E quindi questa estremizzazione era per mettere a confronto queste due cose qua con la realtà più estrema. Ma e poi chiaramente io non ho vissuto quell'esperienza lì, infatti questa è
Certo.
una delle mie perplessità nello scrivere questa cosa, perché non avendola vissuta mi sembrava anche di poter essere un po' falso nel vivere questa cosa qua, però alla fine, in realtà, siccome lo spunto in realtà di questo libro è partito da Auschwitz, e
E
poi
infatti
appunto
parte
adesso.
dagli anni 20 e arriva fino agli anni 40, bene o male, questo romanzo.
Sì, però proprio la vicenda Auschwitz, il protagonista, è quella, è stata l'idea di partenza su cui tutto il resto poi è stato costruito intorno. Perché in realtà, appunto, Auschwitz nella vita mia e di chiunque forse, almeno io immagino di chiunque, prima o poi, per periodi brevi o periodi lunghi, ognuno di noi vive su Auschwitz, cioè quindi Auschwitz diventa la metafora di una prigionia che non è fatta di filo spinato, ma è fatta di altre cose. Questa era la metafora, così adesso descritta molto sommariamente, che avevo in mente quando ho pensato a questo capitolo.
E lo lasciamo scoprire più in dettaglio ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del libro Ajahn Pharang, Maestro Straniero, Stampa Alternativa alla casa editrice, nella collana Eretica. Enrico Corsi ne è l'autore. Prima di salutarci, Enrico Corsi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni io sto leggendo, rileggendo Il sistema periodico di Primo Levi, che ci riporta in argomento, perché io ho letto casualmente questo libro, che era un appendice a Se questo è un uomo, e ho trovato un libro molto straordinario e lo sto rileggendo perché è pieno di cose interessanti.
Il sistema periodico di Primo Levi, tra l'altro, è una lettura importante, perché il prossimo anno sarà un anno importante per ricordare la figura di Primo Levi, e questo mi sembra già un momento da sfruttare. Grazie ancora, grazie davvero Enrico Corsi per il tempo che ci ha dedicato, per il suo romanzo Ajahn Pharang, Maestro Straniero, Stampa Alternativa. Buona serata.
Buonasera, grazie.